Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Eccoci, ben trovati a tutti. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Sono giorni particolari, sono giorni in cui il coronavirus ha allentato la sua morsa.
e quindi abbiamo più possibilità di uscire, più libertà. E di una cosa mi rendo conto ogni volta di più: Roma non conosce il silenzio. Non c'è un posto dove puoi dire che effettivamente regna il silenzio. Anche nel parco migliore, anche nel parco più grande, bene che va, trovi uno stuolo di persone o di ragazzini che tra di loro urlano. Per non parlare dei parchi più piccoli, dove oggettivamente il traffico limitrofo, come ben sentite immagino, il rumore del traffico limitrofo non permette il silenzio, o comunque una parvenza di silenzio. Io non so come la stiate vivendo voi questa successiva fase del coronavirus, ma io per certi versi rimpiango come eravamo circa 2 o 3 settimane fa, almeno qui a Roma. C'era un tempo sospeso, molte ore della giornata sembravano ovattate. La calma regnava un po' dovunque. C'era un'opportunità di silenzio che oggi non c'è più. E francamente sembrava una città più a misura d'uomo. Oggi buona parte del traffico è ricominciato, buona parte del via vai, dell'andirivieni delle persone a piedi o non solo a piedi è ricominciata. E che cosa dire di questo? Che è la vita che ricomincia. Va bene, però dal mio piccolo comunque sostengo che la vita era migliore fino a 2 o 3 settimane fa. Pur capendo ovviamente che quello non era il ritmo naturale di Roma, dei suoi abitanti e della città. Quindi, anche in questa puntata, tratteremo i soliti argomenti. Tratteremo di politica, cronaca, teatro, poesia, letteratura e apriremo un paio di finestre. Una riguarderà il meglio e il peggio del Covid, di tutto quello che hanno circolato in queste ultime settimane. Poi manterremo la solita passerella riguardante i nostri politici. E oltre a tutto questo, non ci faremo mancare le baggianate di cui andiamo perfino fieri. Ed ora, ragazzi miei, Odio gli indifferenti va a cominciare.
Che piacere vederti, fiorellino.
Sei un luridissimo porco. Io sono rimasta casta e pura per te. Sono rimasta davanti all'altare, intrepida e virginale attesa di te, con 350 invitati tra parenti e amici. Mio zio aveva ingaggiato i migliori cuochi rumeni dell'Illinois. Per procurarsi le 7 limousine per il corteo nuziale, mio padre ha versato una tangente al racket delle pompe funebri. E quindi per me, per mia madre, per mia nonna, mio padre, mio zio e per l'onore della famiglia, ora devo uccidere te e tuo fratello.
Non ucciderci, ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
Jack. Jack tesoro.
Andiamo. È fatto così.
Il filosofo francese ha detto che la catastrofe è l'unica vera risorsa del Sud. Oggi possiamo vedere come essa sia divenuta l'unica vera risorsa della società italiana, la quale non sembra avere per sé altro programma che vivere sull'orlo di un abisso. Non facciamo che sentire di nuove catastrofi, vere e presunte. Non facciamo che assistere a una politica, a un'industria che prosperano sulla catastrofe. Mi chiedo come la gente possa tollerare tutto questo. E infatti comincio ad averne abbastanza. Ma a proposito di catastrofi, voglio dire una parola anche sul mio partito. Noi, che dovevamo essere i primi ad opporci a questo andazzo, siamo stati troppo morbidi, incerti, indecisi, vacui, disponibili, in una parola, complici. Siamo stati senza una voce chiara. Anche se di tanto in tanto qualcuno provava a parlare, la gente non sentiva niente. Posso assicurarvi che d'ora in poi non sarà più così. Io sono qui per far sì che domani non si dica: i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto.
Senta, sul coronavirus il governo ha deciso la chiusura delle scuole in tutta Italia, un provvedimento drammatico.
Drammatico di cosa?
Beh, insomma, chiudere tutte le scuole non era mai successo.
Ma tanto da Roma in giù pure si chiudono, se chiudono tutto,
no, vabbè, cosa c'è?
Sono abituati sempre a non fare un cazzo di niente.
No.
Stiamo cercando tutti quanti di far capire che questa è una situazione sicuramente difficile, ma non così tanto pericolosa. Il virus è molto aggressivo nella diffusione, ma poi nelle conseguenze molto meno. Fortunatamente è poco più, non sono parole mie, sono parole dei tecnici con i quali parliamo, è poco più di una normale influenza.
Io non mi presto a queste stronzate.
Ogni paese sta adottando, ogni stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus.
Ritengo utile inviare questo video messaggio a tutta la cittadinanza di Boscoreale. Voglio chiarire bene la situazione riguardo l'emergenza del coronavirus. Dire a tutti voi: non seguite messaggi non istituzionali che stanno girando di giorno in giorno con delle fake news che sono veramente ignobili. Auguriamo che rimangano il minor numero possibile. Non ci sono stati segnalati casi di sieropositivi qui in questa nostra cittadina. Vi fate una domanda, la risposta è: dobbiamo stare tutti a casa. È l'unico modo per sconfiggere la diffusione di questo coronavirus. Andare da soli, si può anche uscire per andare a prendersi un caffè, ma purtroppo da soli. In tutti quanti insieme saremo a casa, più tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronavirus. Noi siamo qui al lavoro ininterrottamente.
Capita che quando cerco alcuni interlocutori nazionali, a volte ministri, la risposta che ricevo: sono in videoconferenza. Ormai abbiamo tutta l'Italia che è in videoconferenza. Mi pongo sempre la domanda maligna: ma quando lavoriamo? Credo che abbiamo verificato tutti quanti che queste videoconferenze produrranno, credo, soltanto delle mutazioni genetiche. Ci capiterà di trovare fra qualche settimana ministri geneticamente modificati che hanno maturato una testa di computer, una testa di tablet, diciamo.
E continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio, perché lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette, perché è a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. Quando è a 1 vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io. Quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione.
Tu me devi dire quanto tempo te ce vuole per guarire la capoccia. Io devo guarire, porco e mannaggia.
Questo è, cioè, gli anziani, i vostri genitori, i vostri zii, quelli che vi vedo che vanno a camminare a mezzo largo, come il crapa pascolato, quelli a cullare, e a 2, 3, 4, 5, cioè, ma che cazzo vanno facendo? Diteglielo, dove vai? Statti a casa che non vuoi uscire, ci stiamo prendendo per il culo.
Brutto figlio della
Ma qui stava a perdere il senso della misura, porcaccio Giuda!
Ma hanno rimasto solo sti quattro cornuti!
Ed ora, cari miei, Odio gli Indifferenti metterà insieme tutte le dichiarazioni di colui che ha sempre avuto le idee chiare su come combattere l'epidemia di coronavirus in corso. Le ha avute dal primo giorno. Sto parlando del senatore Matteo Salvini. Uno dei politici più brillanti dell'ultimo decennio. No, non decennio, ventennio. No, nemmeno, trentennio. Un senatore che tutta Europa ci invidia, un politico che sa come affrontare le crisi, i problemi, un uomo la cui coerenza nelle scelte e nelle decisioni da intraprendere è un faro di chiarezza, un punto di riferimento per molti cittadini ed un esempio da seguire per molti politici, non solo italiani, ma europei.
Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heidi Ruhle, Malcolm Harbour, Dennis De Jong, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Nessuno, come il senatore Matteo Salvini, sa come affrontare e risolvere i problemi sociali e politici di un paese. Quelle che ascolterete sono le sue dichiarazioni e le ascolterete in rigoroso ordine temporale. Mi riferisco alle dichiarazioni relative alla gestione dell'epidemia di coronavirus. Un consiglio agli ascoltatori. Le sue dichiarazioni non sono un cambiamento repentino di rotta, ma una vera e propria inversione di marcia. Voi vi chiederete, e cosa cambia? Niente, in effetti. Ma non lo dite a Matteo Salvini e ai suoi seguaci. Questa è la prima dichiarazione che vi faccio ascoltare. Ne seguiranno altre. Era il 21 di febbraio. Dichiarazione sbrigativa, ma che esplica una posizione più che chiara. E cioè, chiudere tutto.
Ascoltiamo la comunità scientifica, blindiamo, sigilliamo i nostri confini. È meglio controllare adesso che piangere dopo.
Poi si passa al 27 febbraio. Anche qui la posizione è chiara e coerente con la precedente resa. E quindi dice, in sintesi, tornare alla normalità, riaprire.
L'appello che ho chiesto anche al Presidente della Repubblica di lanciare a chi è al governo, perché la responsabilità della ripartenza dipende dal governo e dai ministri, è di riaprire tutto quello che si può riaprire.
Da questa dichiarazione in poi ascolterete la sopraffina abilità del senatore Salvini nell'elencare categorie come una massaia ripeterebbe la lista della spesa. E siccome è l'attività verbale in cui è più abile, la ostenterà come un mantra autistico in tutti i suoi interventi.
Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali. Riaprire e tornare a lavorare. A lavorare, a lavorare, a lavorare senza, e questo l'ho sottolineato al Presidente della Repubblica, scaricare su altri colpe che evidentemente stanno nel manico.
Non stasera son cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate.
Poi si passa al 10 di marzo e qui, sempre per coerenza, la sua dichiarazione è chiudere tutto, fermare tutto. E con questa dichiarazione ripropone la solita lista della spesa. Probabilmente è l'unico metodo che conosce per riempire il tempo. Meglio una lista della spesa che confermare di non aver contenuti da divulgare.
L'appello, a volte accorato e disperato, di medici, biologi, anestesisti, farmacisti, fermi tutto. fermiamo tutto per i giorni necessari, mettiamo in sicurezza la salute di tutta Italia.
Non sai veramente un cazzo, tu, ma...
La provincia di Lodi, di Piacenza o di Treviso. Qua c'è in ballo la salute di 60 milioni di italiani.
Poi passiamo al 4 aprile e il suo appello accorato. Visto che è Pasqua, riapriamo le chiese.
Io sostengo le richieste di coloro che dicono in maniera ordinata, composta, sanitariamente sicura, fateci entrare in chiesa per Pasqua, fateci assistere anche in 3, in 4, in 5 alla messa di Pasqua. Mi dicono...
Il 14 di aprile, quindi 10 giorni più tardi, chi può riapra. Non continuiamo a stare chiusi.
Faremo il possibile e l'impossibile per far riaprire chi può in sicurezza il prima possibile. Perché penso.
Il 16 di aprile riapriamo la Lombardia.
Sono contento che la Regione Lombardia abbia dato segnale di speranza e di ripartenza a tutta Italia, ovviamente rispettando le regole di buon senso e di distanza, di protezione.
E insomma, alla luce di tutto quello che abbiamo sentito, si può tranquillamente affermare che in certi casi il vizio di bere di un singolo giova ad un intero Stato. Detto in breve, l'Italia, con un minimo di intelletto, oggi deve essere grata al pirata inglese Sir Francis Drake. Pare sia stato lui, nel XVI secolo, ad aver inventato il mojito.
Spallanzani, per esempio, dove Dottor hanno guarito Spallanzani. I due cinesi infetti, l'hanno fatto sconfiggendo il virus con l'indifferenza.
No, guardi, è stata un'equipe meravigliosa.
Il coronavirus, tutto entusiasta, mostrava la sua potenza.
No, è un fiore all'occhio.
E i medici romani, con il loro tipico attaccamento al lavoro, hanno risposto: e sti cazzi. Perché e così il virus si è mortificato, i pazienti sono guariti.
No, sta distorcendo proprio la roba.
In un momento come questo bisogna essere uniti. Uniti sconfiggeremo anche questa grande battaglia. Il virus si trasmette in maniera così. Io vi chiedo scusa, siamo già in diretta.
Sì, c'è anche massa cosa, però per sta sfuggita di mano, oramai è psicosi. Carcola, io stavo a far 107, ho tossito forte per coprire una scoreggia, mo mi stanno a portare lo Spallanzani, ve faccio sapere poi.
Ma è capitato di trovare gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e ai bambini, non è possibile. Non è possibile. Ora, se vogliamo farci una risata, non dovete immaginare che vadano a fare footing, le immagini della pubblicità televisiva, no? Le belle ragazze toniche con i fuso aderenti. No? Quelle cose magari ti riconciliano con la natura. No? Io ho trovato vecchi, vecchi cinghialoni della mia età. Andavano a correre senza mascherine. Con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, arrivava al ginocchio, con un terzo pantaloncino sopra, cioè questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore, cioè andate a fare in mezzo ai bambini, alle famiglie.
e la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.
Il pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, pernacchi che facciamo a questo signore deve significare così a schifezza, a schifezza, a schifezza, a schifezza in lombana. Mi spiego?
Va bene, bravo.
Questo glielo fate due volte al giorno, quando esce e quando rientra, eh? Avete capito? Agge pazienza, va.
Quindi è molto comodo sbatterli fuori, è molto comodo, io sono d'accordo, però vede, io cerco disperatamente, non essendo cattolico, di essere cristiano, e dico, ma siamo sicuri che poi alla fin fine ce la faremo? No, io penso di no. A questo punto bisognerebbe anche liberarsi di tutto quello che può dare fastidio. Guardi, gli anziani si potrebbe eliminare facilmente, non so come, i mutilati, i ciechi, gli storpi, i malati di mente, tutto quello in più che dà fastidio alla nostra cultura, il timore che abbiamo noi fantozzi è che voi leghisti non siate in grado, non avete la personalità che avevano una volta i nazisti, quindi sarebbe il caso di appaltare l'eliminazione di tutti gli extracomunitari, compresi i camorristi però, tutti quelli che delinquono, a un'associazione tedesca. Allora io vi do delle indicazioni precise. Ci sono dei pronipoti di quelli di Auschwitz, Belsen, quelli sì che erano bravi e si erano liberati del problema.
Voglio confessarle una cosa. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Io, uno come lei, lo voterei.
E ti senti in colpa per questo? Non preoccuparti. Succede. Succede quando si ha paura di vincere.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
I couldn't believe it when I found I could not move.
state, ragazzi?
Avete del pane bianco?
Sì.
Io prendo del pane bianco tostato, per favore.
Ci vuoi burro e marmellata sul toast, tesoro?
No, signora, liscio. Avete del pollo fritto?
Il pollo fritto più buono dell'Illinois.
Mi porti 4 polli fritti e una coca.
Petti di pollo o cosce di pollo?
4 polli fritti e una coca.
E del pane bianco tostato, liscio.
Ci vuole qualcosa da bere col pane?
No, signora.
Una coca.
Arriva subito. Ah, Matt, di là ci sono due tizi vestiti da impresari delle pompe funebri.
Da che cosa?
Devono essere sbirri della CIA o roba del genere.
Che cosa hanno ordinato?
Quello alto vuole pane bianco tostato liscio, con niente sopra.
Elwood.
E quell'altro ha ordinato la bellezza di 4 polli fritti, figurati, è una coca.
E Jack, Christy, Blues Brothers.
Odio gli indifferenti.
Dunque, fin qui Odio gli indifferenti vi ha fatto ascoltare molti interventi riguardanti il coronavirus. Non erano solo ed esclusivamente di addetti ai lavori, ma c'era un po' di tutto, come avrete ben ascoltato. Una delle teorie che sta tornando a galla, questo è il bello soprattutto dei social, che gonfiano questi improvvisi ricurgiti dettati da non si sa quale mente e rimbalzano da bacheche su bacheche fra Facebook, Twitter e non so che altro e diventano voce comune. Una delle voci comuni ultime è che il coronavirus viene trasportato dal particolato atmosferico. E io ho una mia teoria. Ognuno ha la sua perché non... Il coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico. Però colpisce soprattutto i fumatori, ancor più quelli incalliti. Perché molti accendini, voi non lo sapete, di quelli usa e getta, non contengono solo gas. Le ditte che li costruiscono tendono a risparmiare. Quindi all'origine sono caricati anche con del particolato atmosferico. Che viene liberato ad ogni accensione di accendino. Alcuni studi successivi hanno poi dimostrato che se si è troppo vicini a qualcuno che si sta accendendo una sigaretta, si ha lo stesso rischio di contagiarsi del fumatore stesso. Questo rafforza, tra l'altro, la pericolosità del fumo passivo. Quindi, il rischio di contrarre il coronavirus attraverso gli accendini usa e getta è talmente alto che si sconsiglia di utilizzarli, anche per accendere il gas dei fornelli della cucina. Non corrono alcun rischio tutti coloro che usano la sigaretta elettronica oppure usano accendini a resistenza elettrica, tipo quelli che si trovano nei cruscotti dell'automobile o da caricare con le prese ASP. Let your hair down, let it fly in the wind. Slip your shoes off, make yourself comfortable. Laugh at yourself, you're probably pretty funny. The time of your life is right here, it's here today.
lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment. Rise with the sun, sleep under the twinkling stars, sit in the grass and watch the sunset, dream with your friends, think of tomorrow, but never forget the simple things of today. Lost in the moment, you can't get lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment. Lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment.
Quella de dà la mano a chi che sia non è certo un'usanza troppo bella. Te poi succede che hai da striglie quella d'un ladro, d'un ruffiano o d'una spia. De più la mano, asciutta o sudarella, quando ha toccato qualche porcheria. Contiene il bacillo d'una malattia che t'entra in bocca e te va nelle budella. Invece, a salutare umanamente, ci si guadambia un tanto con l'igiene. E poi, non c'è pericolo di niente. Perché la mossa te viene a dì in sostanza. Siamo amiconi, se volemo bene, ma restiamo a debita distanza. Trilussa, la stretta de mano.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ed ora, pubblicità.
Per scegliere un buon libro non si guarda solo al titolo, ma soprattutto alla firma dell'autore. Siate altrettanto esigenti quando si tratta di una cosa importante come la salute. E quando avete bisogno di regolare le funzioni dell'organismo, ricordatevi del RIM, che vi dà la garanzia di una grande firma, perché è il rimedio ideato dall'illustre medico Augusto Murri. Il RIM regola l'organismo senza dare disturbi. Prendete il RIM alla sera. L'indomani starete bene. Il RIM è prezioso per la salute di tutta la famiglia. La persona previdente ne tiene sempre in casa una scatola. Il RIM vi dà la garanzia di una grande firma.
Sì, quando nell'aria ci sono odori sgraditi, questo può essere un sistema per rimediarvi.
Ma ce n'è uno migliore, Deodorin.
I cavalieri della tavola rotonda.
Come mai non siamo in otto?
Perché manca l'ancillotto.
Fare.
Tu, Re Artù, non brontolare.
Tu, Silfled, vallo a cercare.
Che bella ragazza, che splendida carnagione. Anche tu puoi avere una pelle così morbida, vellutata, con Fluid Makeup Gemei, il fondotinta fluid, fluido, idratante. Sì, Fluid Makeup Gemei ha un'azione idratante che dona freschezza alla tua pelle e la rende perfetta. Sei bella, perché il tuo charme è Fluid Makeup Gemei. Fluid Makeup è un prodotto di bellezza Gemei.
Ed ora un ricordo doveroso per chi, come me, si ricorda di com'era il calcio qualche tempo fa. Agostino Di Bartolomei. Un capitano vero, un leader silenzioso, schivo, simbolo di un calcio romantico fatto di cuore, polmoni e grinta, e di talento, perché Ago ne aveva da vendere. Questa è la dedica della Federazione Italiana al Gioco Calcio nel 2014. Agostino Di Bartolomei nasce a Roma l'8 aprile 1955, muore a Castellabate il 30 maggio 1994. Un ragazzo nato calcisticamente nel quartiere di Tormarancia a Roma, è stato una bandiera importante della società sportiva Roma Calcio, di cui fu con orgoglio anche capitano. Dal carattere schivo e riservato morì suicida la mattina del 30 maggio 1994 a San Marco, la frazione di Castellabate dove viveva, sparandosi un colpo di pistola al petto. Erano trascorsi 10 anni esatti dalla finale di Coppa dei Campioni persa contro il Liverpool dalla sua squadra, la Roma, di cui lui era il capitano. Se n'è andato in silenzio. dentro uno di quei silenzi che anche nei momenti di maggiore felicità lo hanno sempre caratterizzato. Solo un rumore ha echeggiato nell'aria, il rumore secco di uno sparo alle 8:45 di una mattina qualunque, di un giorno di primavera. I motivi del suicidio, tra le ipotesi, investimenti andati male, prestiti bancari non ottenuti. Divennero però abbastanza chiari nel momento in cui venne rinvenuto un biglietto in cui il calciatore spiegava il suo gesto, da ricollegarsi alle porte che il mondo del calcio gli aveva chiuso. Sul biglietto scrisse: «Mi sento chiuso in un buco». Nel 2007 il cantautore Antonello Venditti, tifoso romanista ma soprattutto amico di Agostino, Ago o Dibba come lo avevano ribattezzato i tifosi, gli ha dedicato una canzone, Tradimento e perdono, mentre il comune di Castellabate, paese di origine della moglie, gli ha intitolato una strada nella frazione di San Marco dove egli viveva. Il 24 febbraio 2012 il campo A del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, per iniziativa della squadra giallorossa, gli è stato intitolato alla memoria. Nel 2001 il personaggio di Antonio Pisapia, interpretato da Tony Servillo nel film L'uomo in più del 2001 per la regia di Paolo Sorrentino, è stato ispirato dalla figura di Agostino Di Bartolomei.
Io ho sempre voluto cantare. Mi ricordo che da bambino mio padre si incazzava e io cantavo ancora di più. Mi picchiavo e io cantavo ancora di più. Io mi ricordo i microfoni a giraffe. Mi ricordo Mina, Walter Chiara, Alberto Ruba, Alberto. Alberto si schiattava di risate con me. Mi ricordo tutti i teatri dove mi sono esibito, tutte le canzoni che ho cantato, tutti i camerini, tutti i flash dei fotografi, le dediche sui dischi, gli autografi, le tournée, i ristoranti, le risate, le lacrime degli spettatori. Io sono nato a Vico Speranzella. Mi ricordo Napoli durante la guerra, avevo solo 8 anni, mi ricordo il rifugio a Piazzetta Augustea. E poi mi ricordo che avevo 6 smoking, 150 camicie, 90 paia di scarpe. Mi ricordo quando mi hanno messo le manette la prima volta, tutte le lacrime che ho pianto. Ma come piangevo quando mi trasferivano da un carcere all'altro, quando le guardie carcerarie mi facevano l'ispezione anale. Io mi ricordo tutti i compagni di cella. Io mi ricordo tutte le volte che avevo la voce bassa e avevo paura di salire sul palcoscenico. Mi ricordo i fiori dentro i camerini, le donne fuori dai camerini che dicevano che volevano conoscermi, mi trovavano interessante, ma poi si finiva sempre a letto. Dicevano che ero bello, io non mi sono sentito mai bello, io mi sentivo potente, non me ne fregato mai un cazzo di nessuno. Io mi ricordo tutto. Stronzate che la cocaina discassa la memoria, sono 30 anni che la tiro e non mi sono dimenticato niente. Io me la ricordo tutta la cocaina che mi sono tirato. Del resto tutti hanno tirato in questi anni di merda, chi è che non l'ha fatto? Soltanto i poveri non hanno pippato e non sanno quello che si sono persi. Mi ricordo quando cantai a New York e Frank Sinatra dovette venire a sentire questo fenomeno di dolore. Mi ricordo mia madre, quando era giovane. Che vi devo dire? Per me rimane comunque la donna più bella che ho conosciuto nella mia vita. Poi mi ricordo un amico, si chiamava Antonio Pisapia. Era un grande calciatore. Voleva fare l'allenatore e non gliel'hanno fatto fare. E si è suicidato. Ma io non mi suiciderò mai. Perché un'altra cosa mi ricordo io. Io ho sempre amato la libertà. E voi non sapete manco che cazzo significa. Io ho sempre amato la libertà. Io sono un uomo libero. (Susurra)
Quello che avete appena ascoltato è il monologo di Antonio Pisapia, la voce di Tony Servillo, tratto dal film L'uomo in più. Nel 2012 scrisse di lui il giornalista e scrittore Gianni Mura: «I veri capitani possono morire, o anche scegliere di morire, ma dimenticarli è impossibile».
Odio gli indifferenti.
Anche questa puntata è giunta al termine. Noi ci auguriamo di avervi fatto compagnia nel migliore dei modi. E mi raccomando, non perdete la prossima puntata.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.